Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, a Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis in regia. Torniamo a parlare di economia, anche oggi le borse europee sono sul lotto volante, apertura in netto ribasso, poi durante la giornata un graduale ma costante recupero. Vanno bene i titoli di Stato italiani, mentre segna ancora record su record la valutazione dell'oro. Ma cerchiamo di capire ancora una volta le cause di questa crisi. Per questo abbiamo cercato il presidente dell'Istituto Opere di Religione, lo IOR, il professor Ettore Gotti Tedeschi, al quale abbiamo chiesto se questa crisi finanziaria, che ormai da settimane sta stringendo in una morsa le economie occidentali, sia frutto di una crisi etica. Ascoltiamo il professor Ettore Gotti Tedeschi.
Io posso darle anche la mia opinione, ma preferisco partire riprendendo quello che dice il Papa nell'enciclica Caritas in Veritate, quando spiega che l'origine del comportamento degli uomini che hanno gestito lo strumento economico e finanziario è di carattere morale, come crisi. L'uomo, perdendo il senso del reale, il senso del riferimento della verità e lasciandosi andare a, come posso dire, la ricerca di libertà assolute, ha trasformato lo strumento economico in fine anziché mezzo, lasciandogli prendere autonomia morale e arrivando quindi a vedere lo strumento che privilegiava se stesso anziché privilegiare l'uomo, quindi il soddisfacimento dell'uomo. Le due grandi origini poi di carattere morale che hanno portato l'uomo a questo tipo di confusione, all'uomo che ha gestito lo strumento economico, le scrive nel primo capitolo il Papa dell'enciclica, no? Quando fa riferimento alle due encicliche precedenti di Paolo VI, l'Umane Vitae, la Populorum Progressio, e quando si domanda: ma uomini di questo secolo, avete voi seguito quello che Paolo VI aveva raccomandato nell'Umane Vitae, nella Populorum Progressio? Cioè la valorizzazione della centralità dell'uomo, della vita, delle nascite. L'avete fatto? No. Avete seguito le indicazioni date nella Populorum Progressio, quindi quelle di considerare che lo sviluppo economico non può essere solo materiale, alla soddisfazione materiale del cosiddetto animale intelligente che si ciba soltanto di beni di carattere economico e materialistico anziché quelli spirituali. L'avete seguito? Avete seguito uno sviluppo integrale? E la risposta è stata no. Quindi come potrei aggiungere qualcosa quando il riferimento fatto dal Papa è così chiaro e perfetto?
Presidente Gotti Tedeschi, di fatto la politica sembra impotente nel gestire questa speculazione finanziaria e rilanciare l'economia.
Direi che la politica, tra l'altro non in Europa, non in Italia soprattutto, la politica è quella che ha avviato la crisi, perché quando la politica, soprattutto americana, no, ha voluto tenere alta la crescita di un PIL sostenendola a debito, facendo indebitare le famiglie di quasi 50% in più in 10 anni, tra il 1998 e il 2008 le famiglie americane vedono esplodere il loro indebitamento per correre dietro a un consumismo che era indispensabile per far crescere il PIL americano. Beh, questo è stato sostenuto sicuramente o incoraggiato dalla politica. La politica oggi si è resa conto di non riuscire più a gestire le situazioni, per una ragione molto semplice, che si è resa conto che oggi non c'è più una politica forte. Dov'è al mondo oggi un riferimento politico forte? Pensavamo, come è stato negli ultimi 40 anni, pensavamo che fossero gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti governano oggi l'economia mondiale? No, perché il mondo si è globalizzato e quindi quello che poteva essere prima un riferimento di grandi decisioni, di grandi interventi di carattere politico a livello internazionale, oggi si è autolimitato.
Guardando al bene comune per recuperare anche delle risorse, è giusto oggi riflettere su una patrimoniale o una tassa sulle grandi, grandissime rendite?
Una patrimoniale servirebbe esclusivamente a, in qualche modo, tassare, scoraggiare, far prendere paura ad un sistema, che sono normalmente le famiglie, che hanno risparmiato. E per farne che? Per andare a ridurre il debito pubblico, andarlo a ridurre perché? Per poter avere uno spazio superiore di debito pubblico per intervenire. Allora, a che, se dobbiamo fare un prelevamento forzoso delle risorse delle famiglie, perché non indirizzarlo subito alla crescita economica? Perché indirizzarlo alla diminuzione del debito, che peraltro per noi in Italia non è così grave come si direbbe verso altri paesi? In Italia il risparmio degli italiani è 6 volte il debito pubblico. 6 volte. È vero che di queste 6 volte il debito pubblico il 60% è fatto da valori immobiliari, il 30% circa è fatto da investimenti azionari e solo il 10% è liquido. Ma se lei pensasse a prendere questo, una parte di questo 10% liquido, diciamo il 10% del 10% libero, lei genererebbe delle risorse intorno a 80-90, attenzione, miliardi di euro, 80-90 miliardi di euro, che potrebbero essere indirizzati, convogliati al sostegno, al rilancio di quella media azienda italiana che è forte, capace e che manca di equity, manca di capitale. Potrebbe, con vari strumenti che sono tutti da riflettere, con varie procedure che sono tutte da riflettere, non strumenti, potrebbe essere l'obbligazionario convertibile, ma anche un equity diretto attraverso un fondi, attraverso un sistema di scelte gestito tra le grandi banche italiane e le associazioni industriali che individuino le imprese. Il nostro problema è tornare a crescere. Chi assorbe veramente il debito pubblico non è una patrimoniale, è la crescita economica. Quindi se io ho risorse scarse e preziose, come il risparmio degli italiani, 1000 volte meglio indirizzarlo alla crescita economica che alla chiusura artificiale e temporanea di un debito che continuerebbe a crescere fino a quando non si risolvono i problemi. Allora le risorse scarse si indirizzano ad affrontare la soluzione dei problemi a medio e lungo termine.
Grazie al presidente dell'Istituto delle Opere di Religione, lo IOR, Ettore Gotti Tedeschi, che dice no, in sostanza, a una patrimoniale o a una tassa sulle grandi rendite, grandissime rendite, è un po' il tema di queste ore per cercare di reperire risorse e combattere il debito pubblico. Quindi grazie al professor Gotti Tedeschi, ma saluto il professor Leonardo Becchetti, economista, docente di economia politica presso l'Università Tor Vergata di Roma. Ma professor Becchetti, grazie anche a lei per essere
Buongiorno
con noi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Le chiedo, professor Becchetti, ma siamo così sicuri che questo calo ripetuto, questi crolli ripetuti in borsa siano così negativi? Non è che in qualche modo questi crolli vanno a sgonfiare valori borsistici che forse erano un po' gonfiati proprio dalla speculazione finanziaria?
No, sono piuttosto d'accordo, io credo che non dobbiamo assolutamente preoccuparci di quello che fa la borsa da un giorno all'altro. Dobbiamo vedere l'andamento annuale nel medio termine. Storicamente in un secolo la borsa guadagna in media 6-7% all'anno, ora è evidente che se lo fai in un giorno, in 4 giorni, poi negli altri giorni non può continuare a crescere. Quindi quello che conta non è quanto cambia la borsa di giorno in giorno, ma il saldo complessivo. Un dato che invece era più preoccupante e per fortuna va verso il bel è quello dello spread tra i titoli di Stato italiani e Bund, perché quello è il dato che indica poi qual è il costo, diciamo, di rifinanziare il nostro debito sui mercati.
Le borse sono condizionate da diverse variabili. Ci sono poi anche le agenzie di rating. Secondo lei sarebbe un'ipotesi percorribile quella di creare delle agenzie di rating non private ma pubbliche?
Ma intanto diciamo che quando si parla di agenzie di rating non stiamo parlando di un mercato, ma stiamo parlando di un oligopolio. Ci sono tre società americane che fanno un po' il bello e il cattivo tempo, e quindi più diciamo più altri attori entrano sul mercato e meglio è. Già il fatto che ci sia un'agenzia di rating cinese è interessante, e paradossalmente si è visto proprio che nel giudizio nei confronti degli Stati Uniti l'agenzia di rating cinese da Gong dava la A più e le agenzie americane davano la AAA. Insomma, qualcuno dei due ovviamente stava sbagliando, no? Quindi ben vengano nuovi attori. Bisogna sempre, diciamo, vedere qual è la governance di questi attori, però una maggiore concorrenza su questo mercato, magari agenzie pubbliche, private, alcune europee, alcune americane, alcune cinesi, e credo che sia un progresso per quanto riguarda i rating.
Professor Becchetti, come se ne esce?
Se ne esce intanto attraverso una serie di misure. La prima, l'Europa deve prendere le sue responsabilità. Questa è un'occasione per l'Europa per, diciamo, andare veramente verso una politica fiscale condivisa. Non perdiamo nessuna libertà, ormai, come abbiamo visto, i saldi della nostra politica di bilancio sono assolutamente già vincolati, e quindi a questo punto facciamo il salto completamente e creiamo una politica fiscale condivisa decisa a livello europeo, quindi con Eurobond, con capacità di intervento pieno da parte dell'Europa. Questo è il primo punto. Secondo punto, riforme dei mercati finanziari sono molto importanti. Non dimentichiamoci che i mercati finanziari hanno sottratto risorse agli Stati con questa gravissima crisi, li hanno mandati appunto in dissesto nelle loro finanze pubbliche, perché sono state salvate delle banche e degli intermediari finanziari che hanno fatto degli errori. Adesso è giusto che parte di questi soldi ritornano. Quindi io insisto, non tassiamo, questo vale anche per la ripresa, non tassiamo chi produce ricchezza, quindi il reddito e il lavoro, ma tassiamo la ricchezza legale e illegale, tassiamo le transazioni finanziarie e anche riforme dei mercati finanziari che sono sul tappeto da tanto tempo, ma purtroppo non si attuano.
Professor Becchetti, qualche osservatore comincia a dire che forse l'Unione Europea è stato un passo più lungo della gamba che è stato fatto in passato e che oggi presenta il conto. Cioè, un singolo Stato che cerca di rilanciare la propria economia è limitato dal fatto che non ha una moneta nazionale che accompagni poi le iniziative prese dalla politica. E di fatto, secondo sempre questi osservatori, gestire tanti paesi, quelli dell'Unione Europea, da Bruxelles o da Strasburgo è pressoché impossibile, perché si tratta di paesi che hanno sul piano culturale, sociale, linguistico, economico, fiscale una serie di diversità che sono proprio insite nell'identità dei singoli paesi. Tutto questo alla fine per l'euro comporta una sorta di stallo dell'economia, e quando va tutto bene non succede niente, quando va male l'euro di fatto è una zavorra per tutti quanti. Lei cosa ne pensa?
Ma senz'altro i cambi flessibili sono una valvola di sfogo importante, soprattutto in questa crisi. Il paese debole svaluta il cambio e questo può aiutarlo sulla bilancia dei pagamenti esteri. Però, diciamo, e quando è nato l'euro ci si aspettava una progressiva integrazione dei paesi dell'euro molto maggiore, no? Proprio per evitare questi problemi di cui stiamo parlando. Ora, la cosa importante da dire è che il giudizio futuro dell'euro dipenderà dai passi prossimi che faremo. Se io dico ci sarà questa integrazione fiscale, questa armonizzazione dei rapporti tra i vari paesi, questa cooperazione tra nord e sud d'Europa, tutti potranno guadagnarne e l'euro sarà stato un buon investimento. Se si continua in ordine sparso come stiamo facendo, allora veramente potrà arrivare un momento in cui, diciamo, ci pentiremo di essere entrati nell'euro. Ecco, io spero che questo secondo scenario non sarà lo scenario dei prossimi mesi e dei prossimi anni.
Grazie a professor Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Buon lavoro e buona estate, perché sappiamo
Grazie.
Di averla rubata per un attimo alle sue vacanze.
Grazie a voi.
Grazie a professor Becchetti, mentre saluto Edo Patriarca, segretario del Comitato Scientifico e Organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, nonché presidente di commissione del CNEL. Patriarca, grazie anche a lei. Il laicato cattolico che riflessione fa sulla crisi in corso?
Ma io direi ormai le agende che il laicato cattolico ha compilato in questi mesi, a partire da quella della settimana sociale, ma sto pensando a tutti gli altri forum, le varie reti che si sono mobilitate in questi mesi, direi un'agenda è stata fatta e le urgenze sono state ben definite. Si tratta davvero adesso di capire se da questa crisi difficile che stiamo vivendo, come spesso accade, è accaduto anche nel primo dopoguerra, il nostro paese sappia cogliere proprio il coraggio e il desiderio di cambiare e quindi e di ritrovarsi più unito di quanto oggi appaia. Credo davvero che la crisi possa servirci se ha questo colpo d'ali di cui tanto si parla e che talvolta la politica pratica poco. I temi sono vari, ecco, io direi, pensando all'agenda della settimana sociale di Reggio Calabria, avevamo individuato alcune priorità che sono ancora lì all'ordine del giorno della politica. Sto pensando al lavoro, ai giovani, sto pensando appunto a questo grande tema di far rientrare il debito pubblico, sto pensando al grande tema di come oggi ripensare il welfare che va salvato, che va difeso, perché il welfare difende la coesione sociale, difende soprattutto i poveri, le famiglie che sono in difficoltà. Come salvarlo, però, anche qui trovando il coraggio di ripensarlo nuovamente sotto il segno della solidarietà e della sussidiarietà. Abbiamo parlato spesso di un paese, oggi leggevo con interesse questa intervista del ministro Sacconi, un paese molto bloccato, molto corporativo, che tende molto a difendere i propri privilegi. Forse è giunto anche il tempo per coloro che hanno avuto tanto da questo paese di contraccambiare in solidarietà e impegno nel sostenere questo difficile momento.
Patriarca, guardando al bene comune e guardando alla situazione sociale italiana, non c'è il rischio che le tanto ventilate liberalizzazioni e privatizzazioni possano creare di fatto un maggiore disagio sociale?
Ma io credo che la questione vada posta con grande saggezza e con tanto equilibrio. La dottrina sociale della Chiesa ci dice che i beni, soprattutto quelli comuni, vanno difesi, come l'acqua, come l'aria, come il welfare. Ci dice anche però che non è detto che debbano essere solo soggetti pubblici a gestire questi beni. E quindi se si va verso un processo di liberalizzazione, che è sempre positiva e importante, io credo che proprio ripensando a quella avvenuta nel 92, che in realtà non fu proprio una liberalizzazione, fu una privatizzazione, da un monopolio pubblico si è passato a un monopolio privato, credo che possa essere un'occasione per liberare davvero tante risorse. Penso al welfare. Oggi è impensabile una sua riforma se non si parte ancora una volta dal terzo settore, se non si passa ancora una volta a sostenere l'impresa sociale. Quindi benvengono forme di imprenditoria nuova, sia privata sia privato sociale, e anche benvenga, dico, anche imprese pubbliche, a condizioni che siano efficienti e sappiano gestire con grande serietà e attenzione i propri bilanci. Credo che non vada demonizzato il pubblico così di colpo. Credo che anche nel pubblico ci siano grandi esperienze di efficienza e di buona gestione, anche questo va salvaguardato. Ecco, mette quelle belle parole della Caritas in Veritate, cui Papa Benedetto ci ricorda che un fattore di democrazia, di innalzamento della democrazia nel nostro paese, sia quella proprio di pluralizzare le imprese che sono presenti nel paese, e quindi l'impresa pubblica, l'impresa sociale, l'impresa cooperativa, l'impresa anche capitalistica. Ecco, se riusciamo a creare in questo processo di liberalizzazione la moltiplicazione dei soggetti imprenditoriali che sono presenti nel nostro paese, credo davvero che si creerà una stagione anche di sviluppo, anche di lavoro. Ecco, tenga presente che il welfare produce anche buon lavoro. Oggi gli anziani, i bambini attendono grandi servizi, quindi potrebbe essere l'occasione anche per i nostri giovani di una nuova occupazione dignitosa, professionalmente così soddisfacente. Ecco, che non diventi il welfare delle badanti, mi scuso di questo termine che non è bello, ma è quello che si usa, o il welfare del lavoro nero, del lavoro sommerso, del welfare sottopagato. Ecco, spero che non sia così.
Nel tentativo di recuperare risorse per il rilancio dell'Italia, si guarda però poco a due aspetti, all'evasione fiscale e alla corruzione. Le chiedo, Patriarca, perché le istituzioni fanno poco per stroncare questi fenomeni?
Ma guardi, noi abbiamo avuto anche volte, noi cattolici, ogni qualche volta, lo dico sommessamente, qualche responsabilità, perché a forza di dire che le tasse sono tante, a forza di dire, giustamente per chi le paga è così, che questo Stato è uno Stato oppressore, forse abbiamo anche in qualche modo protetto o giustificato coloro che le tasse non le pagano. Io credo che vada ribadito oggi più che mai che le tasse si devono pagare, che le tasse sono un dovere di solidarietà, tra l'altro caro ai cattolici, ma caro anche alla nostra Repubblica, la Carta Costituzionale ne parla chiaramente. Certo, e dopo pagando le tasse si può anche chiedere giustamente che le tasse vengano ridotte. Ecco, questo, quindi la battaglia contro l'evasione fiscale è una battaglia di legalità, è una battaglia morale che va condotta con grandissimo impegno. A volte si è giustificato questo pensando che questo portasse consenso, soprattutto in quel mondo grigio che talvolta non paga, che talvolta evade e che quindi porta anche voti. Questa è stata una illusione che credo che dobbiamo combattere, perché così il paese non va avanti. E poi devo dire anche che sul tema della legalità i giovani alla settimana sociale lo hanno ribadito, i 300 giovani più volte, ribadendo ancora una volta che sulla illegalità, sulla corruzione non ci sono giustificazioni di sorta e che questa va combattuta senza se e senza ma, soprattutto nel sud dove questa illegalità impedisce lo sviluppo. Ecco, tenga presente che la corruzione e l'illegalità sono uno degli elementi che impediscono al sud, agli onesti del sud, di poter volare, nel senso buono del termine, di pensare a un futuro migliore.
Nel riequilibrare i conti pubblici dell'Italia, il laicato cattolico si aspetta anche qualche passo concreto dei politici per rivedere i loro privilegi?
Io penso proprio di sì, guardi, penso proprio di sì, perché qui è una questione di credibilità e di testimonianza. Se si chiedono sacrifici, se io li faccio, in famiglia si fa così, ci si sacrifica tutti. E quindi la politica, se vuole che il paese reagisca positivamente e riscopra un'energia nuova di impegno comunitario, essa per prima deve decidere di tagliare i costi, deve farlo con grande decisione. E guardi che non è soltanto la questione degli stipendi dei parlamentari, c'è tutto un sottobosco di commissioni, di enti, anche negli enti locali, di false municipalizzate, di agenzie, migliaia e migliaia di questi organismi che si calcolano occupino quasi 2 milioni di persone e che drenano, così dicono alcuni economisti, quasi 16-17 miliardi all'anno di risorse non produttive. Io credo che questo la politica debba farlo con grande coraggio, allora sarà anche credibile, sarà anche capace di chiedere al paese sacrifici, perché essa stessa per primo lo farà. Poi sa, sul discorso delle tasse, dei patrimoni, lo diceva l'amico Becchetti, credo che su questo dobbiamo dircelo con serenità, senza usare quest'arma in maniera ideologica. Chi ha tanto e ha avuto tanto anche per merito di questo paese, è giunto il tempo che dia altrettanto, soprattutto coloro che vivono sulla rendita. Io credo davvero, l'abbiamo detto anche nella settimana sociale, che il modo migliore per riformare questo paese è premiare coloro che lavorano e coloro che intraprendono, coloro che vivono legittimamente di risorse e patrimoni che hanno ereditato, che hanno guadagnato in maniera maniera legale, ci mancherebbe altro, visto che di fatto non sono produttivi, abbiano così almeno il buon gusto di farsi tassare come ci facciamo tassare anche noi, come si fa tassare anche lei con l'Odi, e non al 12%, ma oltre il 20%, 22%. Credo che sia una questione di equità. Mi sembra nulla di scandaloso e nulla di ideologico.
Grazie a Edo Patriarca, segretario del Comitato Scientifico e Organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani e presidente di commissione del CNEL. Buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla rete.